Torino Classical Music Festival, dal 23 al 28 giugno tutte le sere in Piazza San Carlo, concerti e opere dei maggiori compositori di tutti i tempi dedicati ogni sera ad un paese diverso. Ingresso gratuito, www.torinoclassicalmusic.it.
Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondi in questo lunedì 8 di giugno, la nostra apertura, peraltro come l'apertura di buona parte delle testate europee molto grandi di questo piccolo programma, è dedicata alla Turchia, al risultato delle elezioni che si sono svolte ieri, elezioni parlamentari vinte ancora una volta dall'AKP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Recep Tayyip Erdogan, ma è una vittoria che questa volta ha il sapore inequivocabile di una sconfitta politica. Perché? Perché il partito, il presidente soprattutto, si era presentato a queste elezioni puntando a ottenere addirittura il 2/3 dei seggi per poter poi modificare la Costituzione in senso presidenziale, e invece in questo caso dopo 13 anni il partito non ha ottenuto neanche, se così possiamo dire, la maggioranza assoluta dei voti, e quindi dovrà porre fine a questa sorta di monologo che era diventato sempre più assertivo e cercare probabilmente degli alleati. Dato ancora più interessante che i voti decisivi che sono venuti a mancare sono stati sottratti all'AKP da un partito nuovo, un partito molto interessante, l'HDP, partito filo-curdo, che ha ottenuto oltre il 10% dei voti, che è la punitiva soglia di sbarramento prevista dal sistema elettorale turco, ed è un partito molto interessante perché ha messo in campo, oltre alle rivendicazioni comunitarie appunto filo-curde, anche un messaggio molto forte in difesa e in promozione della libertà e quei diritti che molti sentono evidentemente che vengono oggi negati in Turchia. Ne parliamo con Alberto Negri, storico inviato del Sole 24 Ore, il nostro interlocutore almeno un decennio. Alberto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Alberto si trova adesso a Istanbul, ma fino a poco fa stava all'altro capo della Turchia, appunto nel sud-est, di Diyarbakir, quindi magari ci racconterà meglio anche questo fenomeno nuovo dell'HDP e del suo carichismatico leader, di cui si scrive molto oggi anche sulla stampa europea. Con noi da Istanbul anche Fazil Ahmad, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Fazil Ahmad, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, le vogliamo chiedere innanzitutto una sua interpretazione su questa manifestazione di volontà del popolo turco, che sì, ha votato nuovamente l'HP come partito di maggioranza relativa, e però con percentuali molto inferiori al passato. Fazil Ahmad, il nome di Recep Tayyip Erdogan non c'era sulla scheda elettorale, però l'impressione è che sia stato soprattutto un no al suo progetto politico, a un suo modello di Stato.
Assolutamente vero, anche perché il presidente Tayyip Erdogan nell'immaginario di molti elettori è associato direttamente al suo partito. E infatti Erdogan in realtà nelle elezioni presidenziali dell'agosto dell'anno scorso, che lo ha eletto presidente a elezione diretta con suffragio universale, è stato il primo presidente eletto a suffragio universale, e lo ha eletto con il 52% dei voti, quindi c'è stata un'alta percentuale di preferenze. E invece questa volta diciamo che con l'arrivo del premier Erdogan alla guida del partito della giustizia e dello sviluppo, c'è stato una scissione nella mente degli elettori, e per quanto Erdogan abbia cercato di intervenire nella campagna elettorale e facendo lui stesso, tessendo lui stesso le lodi del suo partito e andando contro la Costituzione, che gli darebbe solamente un ruolo rappresentativo, e, diciamo che Erdogan è sceso in campo, e nonostante questo l'elettore ha detto no, allora noi ti abbiamo portato alla presidenza, hai voluto questo, adesso sei lì, però non ti asseconderemo ancora nel tuo volere cambiare il sistema parlamentare in un sistema presidenziale. Sì, questa è stata una risposta veramente netta dell'elettorato.
E sarà complicata, ed è complicata anche oggi capire nelle interpretazioni che vediamo, per certi versi anche divergenti su alcune testate turche, appunto quanto ha pesato la figura di Recep Tayyip Erdogan in questa volta in senso negativo e questi progetti presidenziali, o quanto invece la debolezza della guida del partito che è stato portato alle une dal premier Davutoğlu. Fazıl Ahmad, quali sono, guardando anche al risultato aritmetico di ieri, quali sono le opzioni adesso in mano al Partito della Giustizia e dello Sviluppo? Ci sono alleati pronti per una coalizione? Si tenterà magari invece ancora un governo monocolore ma di minoranza? Quali sono le aspettative in Turchia?
Allora, gli scenari possibili sono diversi. L'opzione più diciamo, probabile è quella della coalizione, anche se diversi osservatori lo escludono per la divergenza di visioni su alcuni aspetti tra i partiti. Allora, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, l'AKP, per esempio, potrebbe, dicono, allearsi con il Partito di Azione Nazionalista, il MHP, però in questo caso ad esempio ci sarebbe una forte discordanza per quanto riguarda le trattative di pace con i curdi, che è stato comunque una conquista politica importante dell'AKP, quindi un'eventuale alleanza di questo tipo sarebbe da escludere per questo motivo. E invece nel caso in cui, ecco, per esempio l'HDP e il CHP, gli altri partiti dell'opposizione che sono comunque orientati a sinistra, hanno comunque detto che non intendono supportare una coalizione con l'AKP, quindi anche questo sarebbe da escludere. E una eventuale poi alternativa, un governo di coalizione formato dai tre partiti dell'opposizione, invece anche qui sembra poco probabile, perché sempre a causa dell'incompatibilità di visioni che c'è tra il partito filocurdo e i nazionalisti, sono proprio su due poli completamente opposti. E il governo invece di minoranza, nel caso in cui dovesse mettersi in atto, dovrebbe avere anche ricevere il voto di fiducia del Parlamento. Anche questo sembra un pochino incerta come possibilità, quindi è tutto da vedere. E, diciamo che una delle possibili uno dei possibili scenari che vengono indicati è anche quello delle elezioni anticipate.
Ecco, grazie Fazıl Ahmad per questa mappa molto precisa, queste tre ipotesi, governo di minoranza, governo di coalizione, elezioni anticipate. Vorrei sentire adesso anche Alberto Negri. Alberto, un rompicapo politico, un rompicapo in parte aritmetico, appunto matematico, come sempre dopo delle elezioni, tanto più con un sistema proporzionale come quello turco, però forse c'è anche un'altra questione: se esiste un'alternativa politica oggi programmatica a quello che è stato il Partito della Giustizia e dello Sviluppo in questi 13 anni in Turchia, insomma magari una nuova versione del kemalismo. Alberto, che dici?
Ma io direi che, dico questo, che dopo 13 anni di predominio ininterrotto della KP, la Turchia è entrata in una nuova era. In una nuova era con ovviamente un Erdogan ridimensionato, con un partito curdo che per la prima volta è entrato in Parlamento con 80 seggi e quindi in qualche modo segna una svolta storica in questo paese, ma soprattutto è entrato nell'era dell'instabilità. Perché delle ipotesi che abbiamo fatto prima, tutte e tre, si capisce molto bene, sono ipotesi molto fragili e comunque non assicurano una stabilità di governo. Il Presidente della Repubblica dovrà dare l'incarico prima al capo del partito AKP, ma sappiamo oggi se davvero Davutoğlu resterà al suo posto l'attuale primo ministro? Anche questa è una domanda. Si apriranno probabilmente dei giochi anche dentro lo stesso partito di maggioranza, che questa maggioranza ha perduto. E in più ci troviamo davanti a una situazione totalmente instabile che si ripercuote subito sui mercati, perché oggi la lira turca ha perso il 6%, la borsa è crollata fino a perdere l'8%, la banca centrale è dovuta intervenire per abbassare i tassi di deposito sugli euro e sui dollari. Insomma, il paese è entrato in quella situazione, come dire, di incertezza, che in qualche modo ci riporta a quegli anni 90, quando ci si dibatteva tra le coalizioni guidate da Mesugelmaz del Partito della Madre Patria e da Tansu Cillerli del Partito della Retta Via. Ed era proprio per questo che spesso e volentieri i militari poi intervenivano per tirare le orecchie ai politici.
Ecco, Alberto Negri, ti interrompo un attimo, perché proprio quando hai iniziato a parlare e ci hai parlato di una nuova era della Turchia, di un'era dell'instabilità, la prima domanda che è venuta subito in mente è stata questa, proprio pensando al passato. Beh, un tempo, in un'altra era forse, quando si avvertiva instabilità in Turchia, a rimettere in ordine il sistema politico intervenivano i militari, che così avevano una funzione di tutela e di tutori. È cambiata era politica anche da questo punto di vista in Turchia, secondo te?
Ma non c'è dubbio, perché Erdogan, dopo le prime elezioni che ha vinto mantenendo un certo ancoraggio all'Unione Europea, perché gli serviva, dopo, dal 2008 in poi, ha cercato di far fuori i contropoteri, in primo luogo i militari e poi la Corte Costituzionale. Questo in qualche modo ha svuotato anche il ruolo dell'esercito in questo paese ed era fatale. Erdogan poi lo ha proiettato con una politica in un certo senso islamista in un'altra dimensione, in una dimensione diversa, addirittura in una dimensione quasi stata definita neo-ottomana, cioè per lanciare il paese e farlo diventare una sorta di punto di riferimento in tutto il Medio Oriente. Se vogliamo, oggi Erdogan è un'altra vittima delle primavere arabe, cioè dei suoi calcoli sbagliati. Uno dei più grossi è stato quello di pensare, per esempio, che cadesse Bashar Assad in pochi mesi nel 2011. E l'entrata dei curdi in Parlamento, dopo tutto quello che abbiamo visto, l'assedio di Kobane, la resistenza al califfato e via discorrendo, cambia anche i dati possibili della politica estera di un prossimo governo, che non potrà certamente perseguire gli stessi obiettivi che ha perseguito Erdogan e il governo della KP finora, in qualche modo equiparando i curdi al califfato.
Ecco, Alberto Negri è tornato a nominare quello che è l'elemento nuovo su cui molti si soffermano in questa giornata post-elettorale, ovvero questo nuovo partito nato nel 2012, l'HDP, partito curdo, che entra in Parlamento superando quella soglia molto punitiva, dicevo, del 10%. E Alberto fa riferimento a un aspetto ovviamente fondamentale, quello che guarda all'intero arco regionale, a cosa può significare l'ingresso di un partito simile in Turchia, guardando anche a quanto sta accadendo ai fratelli curdi altrove, in Siria come in Iraq. Negri, però questo partito, peraltro facciamo vedere per chi ci stesse seguendo adesso via internet, ecco, mostro alla webcam una bandiera del partito dell'HDP, che c'ha, non perché siamo militanti, non siamo mai, siamo giornalisti, ma ce l'ha portato una collega appunto dalla Turchia. Dicevo, Negri, questo partito, molti dicono, beh, è riuscito a entrare in Parlamento anche perché, oltre al messaggio, diciamo così, comunitario, ha portato dei temi che sono sentiti da una parte importante della Turchia, non soltanto nel sud-est, non soltanto a Diyarbakir, i diritti delle donne, i diritti degli omosessuali, insomma, ha parlato a quella Turchia liberale e di sinistra. Tu che sei stato pochi giorni fa appunto a Diyarbakir, ecco, che aria tira da quelle parti? Che cosa ci puoi raccontare di questo partito e del suo leader, che ha il nome di un grande leader storico curdo, Saladino Demirtas, e che alcuni oggi con scarsa originalità, va detto, definiscono una sorta di Obama curdo?
Ma dunque, per me è qualche cosa di più di un Obama, in un certo senso. In questo senso qui, che innanzitutto a Diyarbakir io sono arrivato all'indomani di uno spaventoso attentato in cui ci sono stati 3-4 morti e oltre 400 feriti, e c'era la gente ieri che, pur ferita, andava alle urne. Sono state anche immagini molto toccanti quelle che si sono viste. Ma soprattutto, che cosa si è visto per la prima volta? Si è visto che i curdi hanno rinunciato questa volta alla reazione violenta. Sapevano che domenica, cioè ieri, avevano un grande appuntamento con la storia, quello di poter entrare in Parlamento. Demirtas è stato un leader molto abile ad allargare, a distaccarsi anche dalla retorica della guerriglia del PKK, dal simbolo ovviamente di Öcalan, che sembra che è sempre lì il leader dei curdi in prigione, no? Però è stato molto bravo a in qualche modo distaccarsi da queste immagini e ad allargare la base del suo elettorato. E oggi Giumuriet, il giornale dei repubblicani, fa un titolo molto, molto secondo me azzeccato, prendendo un po' in giro Erdogan. Ecco la nuova Turchia. La nuova Turchia nel Parlamento con l'HDP non solo ha portato i curdi, ma ha portato le minoranze. Sono entrati 4 parlamentari cristiani, sono entrati gli yesidi, sono entrati 96 deputati donne, che è molto importante. Cioè la nuova Turchia oggi è molto di più di quella che aveva rappresentato in qualche modo il sulfuro Erdogan agitando il Corano nei comizi e attaccando come terroristi quelli del partito dell'HDP. Ha pagato proprio Erdogan quello di non aver capito che questa nuova Turchia, che pure lui paradossalmente aveva forgiato, stava cambiando. E questo cambiamento lui non ha saputo cogliere, anzi è andato per la sua strada e in qualche modo ha perduto il treno.
Su questo vorrei sentire anche Fazila Matt, cito la stessa testata che ha citato Alberto Negri, storico quotidiano repubblicano, laico, a Riet. Oggi aveva un editoriale dal titolo La rivoluzione democratica che avanza al passo della tartaruga, quindi lentamente, ma c'è questa evoluzione in Turchia. E certo, se ci proviamo a mettere una prospettiva storica, ricordiamo quella che è stata la Turchia kemalista, un modello di democrazia rigida, appunto con una tutela da parte dei militari, e come lo stesso avvento del Partito della Giustizia e dello Sviluppo sia stato sentito come un passo avanti importante democraticamente, perché rappresentava in misura maggiore quella che era la maggioranza del popolo turco. Cosa sta cambiando adesso, Fazila Matt? Sei d'accordo che siamo entrati in una nuova era, che si sta profilando una nuova Turchia dopo questo voto?
Sì, sono assolutamente d'accordo e penso anche che l'allontanamento del Partito della Giustizia e dello Sviluppo dai suoi intenti originari, in cui ancora il suo discorso era incentrato sul pluralismo, sui diritti, e quando ancora si facevano le riforme effettivamente per una maggiore democratizzazione della Turchia, ecco, quell'AKP oggi non esiste più, perché vediamo una continua prevaricazione del governo sulle istituzioni. Tutte le istituzioni statali sono diventati degli organi governativi, l'abbiamo visto anche nella rete statale TRT, che opera in campagna elettorale, ha funzionato come un organo proprio del governo, di pubblicizzazione del governo. Io penso che il cambiamento che è in atto in Turchia si sia manifestato per la prima volta con le manifestazioni di Gezi Park nel 2013. E molte persone, dopo quelle manifestazioni, che poi alla fine sono finite, e tutti chiedevano ma che fine hanno fatto le persone che hanno partecipato a Gezi, ecco, io penso che adesso stiamo assistendo a un processo in cui tutte le rivendicazioni che erano fatte lì durante quelle manifestazioni stanno prendendo una forma politica, hanno trovato nell'HDP una formazione in grado di dare voci appunto a tutta la multiformità e alla varietà di voci che c'era lì in quei movimenti. E in questo devo dire che i partiti dell'opposizione, anche il CHP e il Partito Nazionalista, il MEAP, sono stati in una certa misura di supporto all'HDP, perché non l'hanno attaccato in quanto partito curdo. E diciamo che hanno fatto una sorta di alleanza proprio per bloccare questa avanzata che risultava quasi inarrestabile dell'AKP, ed è stata una unione di tutto il paese da questo punto di vista.
Grazie a Fazila Matt, grazie ad Alberto Negri, grazie ai colleghi per averci aiutato così a disegnare, a guardare al di là di questo voto, del risultato nelle urne ieri in Turchia, per raccontare appunto un paese che sta cambiando. Ricordo agli ascoltatori che possono intervenire in trasmissione con un sms al 335 56 34 296. Posso anche da qualche tempo intervenire via WhatsApp. Leggiamo i vostri messaggi, così come leggiamo le vostre mail a mondo3@rai.it, quindi veniteci a trovare anche virtualmente. Il nostro sito, lo ricordo, radio3.rai.it.